due piccole premesse. Io non riesco a leggere, fa parte un mio difetto costitutivo, anche perché quando scrivo poi non mi piace, voglio essere più semplice, quindi seguirò i titoli, la traccia, ma mi dovete ascoltare. E seconda premessa, un grande ringraziamento a Sua Eminenza mi chiede di fare questo e che soprattutto ci fa stare sull'ordinario, su quello che è il cammino quotidiano, sta battendo da tanti anni sul rinnovare le cose che facciamo sempre e non cercare chissà quale cosa strana, particolare. Allora, primo punto per introdurci in questa prospettiva della proposta. Chi ama e chi genera la vita è la vera novità del mondo. Vorrei che noi riflettessimo di più, mi sembra molto importante, sul fatto che apparentemente parlare di genitori potrebbe sembrare una cosa vecchissima, ma voi vi occupate di una cosa vecchia, ma chi parla più di genitori, chi parla più di sposarsi? Lo diceva anche la battuta, cioè si chiede che si sposino i preti e gli omosessuali, ma nessuno si sposa più, convivono tutti, cioè parlare di matrimonio apparentemente è una cosa vecchia, è una cosa di... Perché noi parliamo di matrimonio quando nessuno ne parla se non per noi preti? Apparentemente è anche vecchio parlare di figli, così non la finiamo più però andiamo avanti. Guardate che il discorso è serio, mi piace essere, ma ci diceva che i figli non si fanno, avete letto oggi le statistiche dell'Istat, dicono che noi abbiamo questo anno meno 100.000 nati rispetto ai morti, che è la statistica del 1919, l'anno dopo la prima guerra mondiale, perché erano morti gli uomini al fronte, cioè non c'è mai stato dal 1919 un anno in cui ci sono meno bambini in Italia di questo anno. E allora noi parliamo di genitori e figli, cioè noi stiamo parlando del 1919, stiamo parlando di cose che non esistono più. E io risponderei proprio con le parole della dottoressa Manna e con l'entusiasmo del Papa. Io credo che invece oggi, al di là dell'apparenza, noi vediamo che la famiglia regge nonostante quello che dicono i giornali, e che quando il Papa ieri ci parlava di famiglia, di amore, di figli, di fatica, di pianto, la gente sorrideva, piangeva, batteva le mani, perché la gente ha bisogno oggi di sentir parlare di genitori. Dobbiamo capire perché, cioè noi non stiamo facendo un convegno su una cosa vecchia, io mi scaldo, sapete, il cardinale lo sa, sono fatto così, no? Cioè se è una cosa nuova bene, perché se dobbiamo parlare di una cosa vecchia è meglio che andiamo tutti a casa, no? Perché una cosa nuova? Io direi, prima di tutto, il Papa ce l'ha ricordato, perché Dio ci ha fatto così e non in un altro modo. Se volete, l'espressione che mi è venuta in mente dopo, perché noi parliamo di famiglia? Perché siamo grati. Perché noi siamo nati da un papà e da una mamma, e fa parte di una famiglia anche uno che non avesse un figlio, perché lui è nato da un papà e da una mamma. Pensate che questo per me bisogna averlo molto chiaro anche a livello linguistico. Pensate, noi preti confessiamo e siamo amici di tanti omosessuali, le persone silenziose che non vanno in piazza dicono: Don Andrea, io chiedo rispetto, ma guai a chi confonde la mia relazione d'amore con la mia famiglia è più importante, perché loro danno la vita, serve un uomo, una donna per dare la vita. Questa cosa è scritta da quando esiste l'uomo, sono state famiglie che hanno dato la mia vita, la famiglia è così aperta che io ho ricevuto la vita da un papà e da una mamma. E questa differenza, diceva il Papa, che fa la nostra vita. E allora la gente è interessata, perché se voi gli fate riflettere che tu hai ricevuto tutto, hai ricevuto non solo da papà e mamma, ma da due nonni e altri due nonni, dai bisnonni, dai trisnonni, dai quadrisnonni, tu hai ricevuto. Ci diceva la professoressa Manna che la famiglia è una scuola, cioè non solo io ho ricevuto i geni, cioè ogni cellula ha metà di geni del papà e metà della mamma, ma io ho ricevuto i pensieri, le parole, i gesti. Gli uomini si arrabbiano quando la moglie dice: assomiglia a tua madre. È certo che assomiglia a tua madre, perché io ho respirato quell'aria, perché io vengo da lì, io parlo con le parole di mio padre, io ho i gusti della mia famiglia, amo certi luoghi perché è così via, no? Ho voluto qui citare Genesi. Noi potremmo dire che noi parliamo di Genesi proprio perché la famiglia è antica quanto il mondo. E questa è la sua bellezza. Cioè, se vuoi vedere Genesi 1 e Genesi 2, si dice in Genesi 1 che maschio e femmina sono immagine di Dio, in Genesi 2 si parla dell'uomo e della donna tratta dalla costola, poi si parla dei figli, della fecondità, Dio benedisse, e poi si dice del sabato, cioè si parla di uomo e donna, di figli e di Dio. Cioè, dall'inizio il problema dell'uomo è: cosa c'entra l'uomo e la donna, cosa c'entrano i figli, cosa c'entra Dio? Cioè, questa è la cosa più interessante della vita. E potremmo dire una seconda cosa, pagina 3, che questa cosa così vecchia è la cosa più nuova che c'è. Cioè, perché noi parliamo di genitori? Perché i genitori fanno nascere la vita ed è questa la trasmissione originaria dentro la quale si trasmette la fede. Cioè, la cosa più vecchia è nuova esattamente perché diventa vita di nuovo. Se volete, quello che non si trasmette è morto, quello che è vecchio è quello che, se non ci fossero bambini, allora il mondo sarebbe vecchio. La famiglia è la realtà nuova perché fa sì che ci sia una nuova generazione, perché fa sì che ci sia un nuovo problema, fa sì che ci sia, noi ci occupiamo della cosa più nuova, della cosa che ci riporta continuamente alla vera novità. Ho messo quei due esempi che, guardate che le parole che il Papa dice sono di una verità. Mi è capitato, avete ascoltato la catechesi sul fidanzamento, no? Il Papa ha detto testuali: la Chiesa nella sua saggezza custodisce la distinzione tra l'essere fidanzati e l'essere sposi. Oggi potremmo dire essere conviventi. Questa frase è stata postata su Facebook miliardi di volte, perché nella sua semplicità è interessantissima. Pensate che i ragazzi adesso a Parigi, al Pont des Arts, hanno dovuto togliere 45 tonnellate di lucchetti, perché chi si ama vuole che l'amore sia, il ragazzo dice mi amerai per sempre, mi amerai, e lo scrivi e metti il lucchetto, perché l'amore deve essere uno solo, deve essere chiuso, non ci deve entrare un altro. Addirittura da Roma, da questo romanzetto romano, 45 tonnellate di giovani francesi che vogliono dire l'amore è importante, deve durare. Non mi devi tradire, non mi devi ingannare. Seconda cosa, punto secondo, la Chiesa di Roma vuole porsi al servizio di questi uomini e di queste donne, i genitori. Noi non siamo come un'azienda che si preoccupa di se stessa. Io direi che la cosa più sbagliata sarebbe essere, lo dico apprezzando le percentuali ci devono far riflettere, ma non possono diventare la nostra ansia. La nostra preoccupazione più vera è che loro hanno bisogno di un aiuto. Cioè, la catechesi, l'iniziazione cristiana, la fede, la domenica, la preghiera, l'eucaristia, la carità, sono quello di cui loro hanno bisogno. Noi non guardiamo innanzitutto a noi, ma guardiamo a noi per loro. È l'idea del concilio, l'idea di una chiesa in uscita. Noi abbiamo un tesoro, noi vogliamo rinnovare tutto perché loro chiedono una mano, perché loro hanno bisogno. Sono come, gli manca il pane, potremmo dire, eccetera, no? In maniera non sempre consapevole, mi piaceva molto, ne parlavamo anche per telefono, dottoressa Manna, lei diceva, oggi per esempio sono molto diminuite le percentuali dei genitori che chiedono di fare la comunione perché il figlio abbia un regalo. Avete ascoltato la parola un arricchimento, un cammino, un'esistenza morale, lo diceva anche Enrico Berlinguer, che voleva che il figlio facesse la religione perché serviva a un... Cioè, le persone sentono il bisogno di un aiuto, sentono il bisogno di gente, di un popolo, di una chiesa che li illumini, li aiuti, cammini con loro, chiedono una mano. Se volete, noi mancheremmo alla carità se non ci preoccupassimo dei genitori, cioè se noi non facessimo niente per i genitori, dicessimo io mi occupo del bambino, faccio la comunione, io in realtà starei tradendo la tua fiducia, la tua richiesta, il tuo desiderio, tu mi stai dicendo aiutami, non ce la faccio, non so bene dove andare, no? La mancanza di partecipazione molto vera di cui parlava la dottoressa Manna, a me interessa leggerla per provare a farvi ragionare, poi nei laboratori dovete parlare, io devo solo aprire le prospettive. A me interessa farvi notare che è una partecipazione che manca a tutto campo, cioè noi sbaglieremmo a pensare che i genitori non partecipano semplicemente perché è il Vangelo. Pensate solo alle regionali di ieri, dove più della metà degli italiani non hanno votato. cioè le persone non partecipano al sindacato, alla politica, alle realtà sociali, cioè l'appartenenza è una cosa molto debole, ma proprio per questo parlargli dell'appartenenza alla Chiesa vuol dire fargli rinnamorare della società, della vita, della Chiesa, della comunità e così via. Terzo punto, siamo debitori del Vangelo alle famiglie. Le famiglie hanno bisogno di Dio. Qui è ancora più specifico quello che io vorrei provare a condividere con voi, e poi perché ne parliate nei laboratori, eccetera, no? Cioè la sensazione, io penso che molti di voi hanno, io lo vedo parlando quando mi invitate a parlare ai genitori, no? I genitori in realtà si accorgono bene, come diceva Rosa Manna, che tutto ciò che noi diamo ai figli di soldi, di internet, non basta. Non c'è felicità lì dentro. Non che non siano utili, ma non è quello il cuore delle cose. Loro intuiscono che c'è bisogno di Dio. E se volete, il dramma della situazione odierna è che si tende ad abbassare il livello, mentre non appena lo si alza, le persone rispondono, noi siamo invitati ad alzare il livello, no? A volte i bambini, pensate che nella catechesi li si fa colorare, gli si fa giocare, cose vanno benissimo, no? Ma chi è che parla ai bambini che diventeranno padri, si sposeranno, cosa trasmetteranno, come sarà l'Italia? Un bambino deve capire che lui sta studiando per diventare padre, non per prendere ottimo, buono, sufficiente. Cioè quello che gli dà slancio è guardare da grande, guardare lontano, guardare quando lui, suo papà aveva 10 anni e poi è diventato papà e poi è diventato genitore e poi è diventato professionista. Instaurare questa mostrare il futuro, non ciò che si conquista subito, no? E loro hanno bisogno soprattutto perché cercano un orientamento. Papa Francesco in Evangelii Gaudium, numeri 265 e 266, dice, parla a noi catechisti, a volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Essere catechisti, desiderare di stare con i genitori è perché io so che il Vangelo è il tuo bisogno più profondo, è il tuo desiderio. Non è un inganno, anzi è l'unica cosa che non ti rovina la vita ma te la salva, no? E ho messo qui subito sopra una espressione che secondo me è bellissima, il Papa ne parla quando parla sempre delle pecore, del pastore. Gesù si commuoveva perché la gente era come pecore senza pastore. Guardate che questo disorientamento è la nostra gente. Papà, che devo fare? Boh. Mamma, che devo fare? Boh, decidi tu, non lo so, fai tu. Cioè, invece le persone cercano un orientamento, un oriente, una luce, dove andare, dove costruire, dove stare, chi incontrare, di chi diventare amico e così via. Soprattutto i genitori sentono il bisogno, dal mio punto di vista, che è diverso, è propositivo, sentono, se volete, la fede a un doppio livello, ne hanno bisogno per loro, ma ne hanno bisogno perché si domandano, ma io cosa do a mio figlio? Cosa lascio a mio figlio? È bellissimo il versetto biblico, vi trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto. Un genitore si domanda, mio papà, mia mamma, i miei nonni mi hanno trasmesso, cosa devo io prendere? Cosa è stato bello che deve continuare la corsa? Voi sapete che una delle cose più belle che apre tanti discorsi quando ai genitori domandiamo, ma lei come ha ricevuto la fede? Ma lei perché si è sposato? Ma lei è... Cioè fargli raccontare la loro storia, fargli recuperare che quella cosa è stata bella, ci sono state delle cose molto belle e che devono essere trasmesse. Si potrebbe dire che quella frase che il Papa ha ripetuto e tutti hanno scattato l'applauso, oggi ho visto papà e mamma baciarsi. Guardate che nella sua semplicità è bellissimo, un bambino non impara solo ciò che il papà e la mamma gli dicono, ti do un bacio a te, ma il bambino vede che per il papà la mamma è buona, è bella, merita rispetto, va ascoltata. Cioè noi dobbiamo consegnare agli educatori che loro sono sempre educatori. I bambini li guardano sempre, li guardano se fanno la carità, se sono egoisti, se spengono la televisione per un programma stupido. I bambini li guardano baciarsi, accarezzarsi, ascoltarsi, e questo è la cosa più grande. Cioè, questo è molto interessante, parlare dei genitori di queste cose apre tantissime porte, noi dobbiamo aprire queste porte. riuscite a parlare con i vostri figli, riuscite a comunicare, in che maniera il vostro dialogo diventa comunicazione per i figli. Quarto punto e ultimo dei punti generali, e poi arriviamo alle proposte: la silenziosa richiesta di una guida, di un cammino, che però non ci renda infantili. Mi sembra molto interessante quello che ci diceva la professoressa Manna, da un lato che i genitori amano il Papa, perché il Papa non è uno che dice solo fate come volete voi, ma è uno che dice questa è la strada. Io poi posso pure discutere, posso, però sento uno che è un punto di riferimento. E poi ci diceva che nei quartieri i genitori chiedono delle guide, dei punti di riferimento, poi vogliono essere autonomi, però insieme vogliono che ci sia una presenza chiara, significativa. Ho scritto qui che i genitori non ci dicono lasciateci fare come vogliamo, ma ci dicono piuttosto aiutateci, aiutateci a capire. Una proposta molle di catechesi sarebbe assolutamente inutile. Dire ma sì, la fede va bene, una cosa senza troppo impegno, una cosa non servirebbe, non sarebbe vero per Gesù, ma non sarebbe neanche ciò di cui loro hanno bisogno. E ci ha detto anche, questo è anche interessantissimo, che le persone ignorano quasi totalmente i principali contenuti della fede. Guardate, noi continuiamo a ripetere che la nostra catechesi è troppo dottrinale, questa cosa ci dovrebbe far pensare che noi in realtà non comunichiamo una sola idea chiara. Noi dovremmo comunicare dei contenuti chiari, ma in maniera vitale, con le immagini, con l'entusiasmo, con la poesia. Cioè non c'è un'opposizione fra importanza, io ti devo parlare della risurrezione dei morti, dell'incarnazione, della bellezza di Gesù, del fatto che sei salvo, che c'è il peccato, che c'è la grazia, ma te devo parlare col cuore, con la passione, con l'entusiasmo. Queste due cose fanno la catechesi, no? Ci chiedono coraggio, ci chiedono di essere veramente coraggiosi nel proporre, nel chiedere qualcosa. Ecco, potremmo dire è un tempo favorevole, cioè la professoressa Manna e il Papa ci stanno mostrando che questo tempo non è un tempo chiuso a Dio, ma è un tempo benedetto. Io penso che voi lo sentite, cioè, perché se fosse un tempo maledetto, ma noi è inutile che sputiamo il sangue, in realtà noi dobbiamo respirare questa attesa che c'è, perché lo spirito soffia e il Papa ci invita a guardare con positività. Però questo non vuol dire non accorgerci delle spine, cioè ci sono molti problemi gravi e il Papa ci invita alla conversione, perché questi problemi sono nel mondo, l'abbiamo già detto, ma sono anche in qualche modo in noi, sono dentro il nostro cuore, perché la Chiesa è sempre nella necessità di una conversione. Allora, vorrei a questo punto, in questa seconda parte, accennare ad alcune ipotesi di proposte. Le proposte dovete farle voi, ma come provocare, perché trasversalmente le cose che dirò possono aiutare a capire come si tratta di cose gustose nei vari laboratori, no? Allora, queste proposte nascono un po' dalla mia esperienza, ma nascono soprattutto dall'ascolto del Cardinale, dei consigli che abbiamo fatto. È un tentativo di mettere in comune qualcosa che io ho ascoltato e che rimetto in gioco, perché è bene farlo. Primo punto: un rapporto personale con tutti che renda possibile nel tempo l'amicizia. Una prima conversione pastorale, una prima ambito in cui potremmo riflettere che cosa vuol dire, come farlo, di cosa abbiamo bisogno, di quali figure, di quali modalità, è renderci conto forse che noi siamo felici solo quando non siamo dei numeri. Non siamo in un grande stanzone messi lì, 100 genitori, 100 preti, 100 suore, ma noi siamo amati uno per uno. Siamo amati personalmente. Se volete, come un bambino, c'è un catechista che non conoscesse i nomi dei bambini, ha già sbagliato tutto. Potremmo dire che un catechista, una parrocchia che non conosce i nomi dei genitori, le loro storie, che non prova a dire tu sei importante, tu sei bello, tu sei solo, tu piangi, tu sei, no? Niente vale quanto l'affetto personale. Il problema è come viverlo, cioè è facile dirlo, ma poi è difficilissimo viverlo con tutta la fatica, no? Pensate alla frase del Piccolo Principe che si addomestica con la volpe, cioè che diventano intimi l'uno dell'altro, no? Papa Francesco ha citato una frase adesso che ha scritto una lettera bellissima per i 500 anni di San Filippo Neri. Come sapete è cominciato il 500° anniversario della nascita. Ha scritto così: San Filippo Neri si accostava alla spicciolata, ora questo, ora quello, e tutti divenivano presto suoi amici. È una frase delle fonti antiche di San Filippo, no? Cioè, cosa vuol dire oggi accostarsi alla spicciolata dei catechisti ai genitori? Del sentirsi insieme, aprire la porta perché un'amicizia diventi possibile. Io ricordo quando ero ragazzo, sapete, i parroci romani sono così, il Don Tonino d'Ammando, un parroco, cioè lui sapeva tutti i nomi di tutti, era lì sempre, cioè le persone andavano, vecchi, malati, cioè era una presenza, chiunque diceva questo è mio padre, questo mi riguarda, e penso che per molti, veramente per noi parroci questo valga in questa maniera, no? Pensate, lo dicevamo, come per i ragazzi fare un'uscita di 2 giorni cambia un anno intero di cammino della tappa della cuna della cresima, ma non sarà che cambia un rapporto con i genitori, cambia un'uscita di 2 giorni, un andare a fare un pellegrinaggio camminando la notte, cioè come noi possiamo, già lo facciamo, ma come possiamo andare avanti, cioè a non lasciare un anno che non ci sia una proposta estiva per i genitori, una proposta quaresimale, dove noi stiamo insieme, non solo facciamo una riunione, ma parliamo, scherziamo, mangiamo un cornetto e così via. Come possiamo crescere? La grande domanda. Secondo punto, secondo grande ambito, la domenica, giorno del riposo che ricrea e giorno della famiglia. Potremmo dire che c'è un grande ambito su cui possiamo lavorare, questo è ovvio, dico cose che sono ovvie come il sole, la cosa difficile è come crescere in questa cosa. I genitori sono liberi di domenica, il giorno del loro riposo, della loro vita in famiglia è la domenica, sono stressatissimi, ci diceva la professoressa Mani, no? Io quando ero parroco mi ero inventato questa cosa che dicevo sempre ai genitori, perché li fregavo, cioè giocavo in anticipo, avevo imparato che l'obiezione alla loro per venire a messa è questa, hanno 2 obiezioni, primo, a Don Andrea, ma io sono stanco, cioè lavoro tutta la domenica, mi deve lasciare dormire, perché io sono stanco. Seconda obiezione, a Don Andrea, la domenica io devo stare in famiglia, non sto mai in famiglia, non parlo mai con mia moglie, non parlo mai con mio figlio. Io dicevo loro, guardate, avete ragione, voi dovete venire a messa perché se non venite a messa non vi riposate e non state in famiglia. La messa è la grande invenzione che Dio ci ha donato, perché a messa si entra stanchi, è vero, ma si esce riposati, come la confessione, nessuno si vuole confessare, ma quando uno esce, lì ha la pace, no? E guardate che i genitori non stanno in famiglia, perché non è hanno internet, WhatsApp, la Roma, la Lazio e le partite, il centro commerciale, non sono solo quelli che lavorano, sono anche quelli che vanno, i papà non parlano mai con i bambini. Don Paolo di Santa Silvia mi raccontava che lui fa una volta l'anno una riunione con tutti i papà, alla fine del primo anno comunione, senza le mamme, quindi vengono anche i papà separati, ci sono solo bambini, bambine, papà e lui, e quando i bambini in chiesa dopo aver cenato dicono papà ti ringrazio, i bambini scoppiano a piangere perché non hanno mai sentito il figlio ringraziare lui e non la mamma, perché la mamma, cioè come noi possiamo, la messa la domenica aiuta i genitori ad essere genitori. Allora capite che questo è, di nuovo è una cosa detta, ma la domanda è come possiamo noi far sì che la domenica diventi sostanzialmente il cuore del nostro rapporto con i genitori? Ho buttato lì anche qualche esempio perché io non riesco a stare zitto, faccio poi, tanto avete miliardi di esempi voi, no? Pensate, adesso comincia l'estate, ci diceva la professoressa Manna che l'estate nessun genitore va più a messa, cioè noi abbiamo una catechesi che è talmente scolastica che con Pentecoste è finito l'anno catechistico, alle 10 non c'è più nessuno, ma se noi dicessimo che l'estate la messa si fa alle 7 di sera, cioè spostassimo la messa dei genitori, animata dai genitori, dove soprattutto dove c'è un oratorio, dove c'è il Grest, cioè l'oratorio che avesse come cuore la messa domenicale della sera, non l'oratorio dal lunedì al venerdì, ma dal lunedì al venerdì e la domenica sera, dove si fa la messa e poi tutte le famiglie stanno insieme con il parroco. Pensate, faccio due esempi, il giovedì santo, il mercoledì delle ceneri, guardate che i genitori non fanno più il digiuno. Il giovedì santo i genitori, lo sapete meglio di me, pochissimi vengono a pregare il Signore, ma quell'esperienza benedetta, cioè a volte si dice è finita, adesso la catechesi è finita perché c'è la settimana santa, la catechesi ricomincia la settimana dopo. Ma scusate, lo sapete bene, dico cose che voi sapete, le dico, cioè, ma il giovedì santo la notte, ma non è un momento esperienziale dove i genitori escono con i bambini, stanno 10 minuti a pregare in ginocchio e scapiscono il silenzio e così via, no? Terzo punto, il punto C. Quindi, secondo punto, come vivere la domenica perché sia fruttuosa, perché sia una palla gettata ai genitori, non solo ai bambini e ai ragazzi. La proposta di Uteneo per i genitori. E il cardinale ci chiede che insieme al cammino dei bambini dobbiamo proporre dappertutto, se volete direi senza nessuna esclusione, un cammino per i genitori. I laboratori potranno aiutare a dire come, dove, la sera, la domenica, dopo la messa, in alcuni momenti, nei tempi forti, ma quale proposta? Quali proposte? Saranno tante le modalità. Come possiamo noi dire una parola educativa ai genitori che non è solo come si fa, cosa fa il fotografo, come ci si veste alla comunione, ma è una parola detta a te genitore perché tu sappia essere genitore. Le esperienze di tante parrocchie che per esempio fanno degli incontri su internet, su scuole di genitorialità, scuole sull'affettività, ci dicono che i genitori aspettano una parola del genere. Qui ho messo a pagina 9 una espressione del cardinal vicario del discorso dell'anno scorso, ci diceva: qualsiasi attività offerta alle famiglie non deve essere misurata sui tempi dell'iniziazione dei figli, ma piuttosto nella visione di una semina che sfugge ad ogni determinazione temporale, la cui efficacia dipenderà dalla capacità di farla percepire come un piacere da concedersi, e poi fiducia nell'opera dello Spirito Santo. Il Vangelo entra nei cuori per attrazione, non per dovere e secondo le scadenze di un calendario. Mi domando, non è forse il caso di mettere a tema una seria pastorale degli adulti? Ecco, penso che i laboratori potranno affrontare questa realtà, come la catechesi di iniziazione cristiana diventa un riflettere sulla pastorale degli adulti giovani, delle giovani famiglie, dei genitori, cosa fare per loro. E anche l'anno scorso sono nate 16 itinerari di formazione di scuole di catechesi in 16 prefetture, molti di voi hanno partecipato. Come farle nascere nelle altre prefetture? Come mettere dentro questi itinerari uno stage apposta per i genitori dei bambini, perché i catechisti possano riflettere e così via? Servono dei video su questo, stiamo facendo i video sull'iniziazione cristiana, possono essere utili come comunicarsi dei video interessanti da utilizzare e così via. Punto D, che potrebbe essere il cuore di tutta la proposta, gioiosa della fede, della sua necessità, della sua bellezza. Il cardinale e il Papa ci dicono che non basta accompagnare i genitori, ma il nostro compito è proprio proporre la fede. Noi, guai a noi se non proponiamo la fede, cioè se noi parliamo dell'educazione eccetera, ma noi gli proponiamo proprio il diventare cristiani, la bellezza di questa cosa. E di nuovo la grande domanda è, nei laboratori se ne deve parlare, come oggi proporre la fede a chi si avvicina, agnostico, credente, che intuisce che c'è del buono, ma non è stato trafitto nel cuore, cioè quali sono i gesti, le parole per partire, per dire che vale la pena credere. Vi ho messo qui un'esperienza che avevo imparato da parroco. Quando facevo la prima riunione con i genitori, io avevo imparato, la prima cosa che gli dicevo era questa, lo dico solo sempre come un esempio così per parlare di qualcosa di esperienziale. Gli dicevo: guardate, io oggi non voglio dirvi che voi siete obbligati tutte le domeniche a venire a messa con i vostri figli, perché lo sapete già, cioè non siete cretini, è chiaro che se voi non venite a messa con i vostri figli non ha senso, perché voi lo sapete già. Loro sorridevano perché già l'avevo già detto, ma gli avevo detto che questa è una cosa. Io voglio dirvi perché i bambini hanno bisogno di questa cosa. I bambini hanno bisogno di Dio perché senza Dio si diventa tristi, perché senza Dio si diventa cattivi. Perché una persona che non ha speranza, che non sa perdonare, che non... La fede, voi portate qui i bambini perché anche inconsapevolmente sapete che senza Dio non si può vivere e che Dio si trova nell'Eucaristia. Per questo, cioè, quali parole trovare per dire l'annunzio della fede? Per dire che la fede è tutto, che la fede è bellissima, come il Papa ci ripete, che la fede cambia la vita, che la fede trasforma tutto quanto, no? Ci sono tante realtà belle, pensiamo al cammino neocatecumenale, ai 10 comandamenti, agli itinerari di Azione Cattolica, all'Equipe Notre Dame. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire loro: queste cose esistono, seguitele, andate, camminate. Ma dobbiamo anche forse preparare degli itinerari semplici per chi non si sente di fare un cammino così impegnativo, per sostenerlo, per fargli scoprire la fede, per dargli quel cibo, perché il popolo di Dio ha fame. Punto quinto, guardare il mondo con gli occhi dei piccoli, la carità. Un altro grandissimo ambito, e qui di nuovo i laboratori potranno dire tantissime cose. Noi sicuramente nel cammino della catechesi abbiamo molta attenzione alla carità dei bambini. Si fanno fare dei gesti per la Quaresima, per le missioni, si portano dei doni, ma la carità è il cibo anche dei grandi, è il cibo dei genitori. Cioè, un genitore che non vivesse la carità non sa insegnare a suo figlio cos'è l'amore, cos'è la vita, cos'è il Vangelo. Cioè, la carità non riguarda solo i bambini, ma riguarda i grandi. Anche per loro la scoperta dei piccoli, dei poveri, è la scoperta di un modo diverso di vivere la vita. Pensate, l'anno scorso, per esempio, c'è stata un'esperienza proposta dalla Caritas diocesana, dove è stato proposto, alcune parrocchie l'hanno fatto tutta l'iniziazione cristiana, di fare la raccolta del banco alimentare, non solo gli anziani della Caritas, ma di andare tutte le famiglie dell'iniziazione cristiana, tutti i genitori giovani, tutti i bambini. E dicevano che è stata una festa dove i genitori, i figli, i ragazzi, cioè mischiate le varie età, stavano lì a dire: c'è bisogno di aiutare i poveri. Pensate, è un sogno, no? Ci può essere qualcosa che facciamo tutti come diocesi insieme l'anno prossimo? Cioè, un segno che tutti quanti, tutta la catechesi si muove con i genitori per fare questo, no? Pensate anche al grande tema, al grande dono delle persone disabili. Il cardinale ci ha regalato Don Luigi D'Enrico, che ha cominciato questo lavoro fra disabilità e catechesi. Guardate che nelle nostre comunità, questa è veramente una spina, ci sono pochissimi disabili la domenica, bambini, ragazzi, cioè vengono tutti battezzati, ma a messa, e voi vedete dove invece c'è una comunità che si abitua, che ci sono i ragazzi, i bambini che parlano, che cantano, che urlano. Quella cosa trasforma gli adulti. Fa sì che le famiglie si incontrino. Cioè, è una domanda importante: dove sono i disabili dell'iniziazione cristiana? Perché non sono sempre con noi? Perché ce ne sono alcuni ma non ce ne sono altri, no? Che sono lì la domenica, sono lì al gresso, sono lì all'oratorio e così via, no? Pensate all'immigrazione, no? Che forza ha se dei genitori italiani si incontrano con dei genitori filippini, con dei genitori che vengono dal Sahel, dall'Etiopia, dall'Eritrea, cioè dalla Siria, dei genitori cristiani, e insieme fra genitori si incontrano e parlano e si raccontano la Pasqua a Baghdad, la Pasqua a Roma. E tanti lo fanno già questo, chiaramente. F, i genitori protagonisti in oratorio, di nuovo un grande ambito così per aprire, no? E l'oratorio è una cosa benedetta, ma come sapete in alcuni luoghi, un po' per il pregresso delle storie, un po' per la mancanza di tanti laici genitori, a volte l'oratorio, i teatri eccetera sono stati presi in mano da altri. Cioè, i nostri spazi più cari li gestisce una realtà terza, no? Quindi noi dobbiamo chiedere il permesso di fare una cosa. I genitori come possono essere coinvolti nell'animazione dell'oratorio, nel gioco, nello stare, nell'educare, nel proporre, no? Faccio un esempio della parrocchia di San Corbiniano che mi aveva raccontato Don Antonio. Lui si era accorto che, per esempio, c'erano solo le mamme di nuovo e i papà erano assenti. Allora ha detto: inventiamo gli orsi di San Corbiniano. Come San Corbiniano è stato aiutato da un orso per venire a Roma, io dico ai papà: i papà a volte hanno difficoltà a parlare, a fare una lezione divina, ci arrivano dopo, mentre a volte non è detto che sia così, a volte una donna lo fa subito. Mi date una mano materialmente a sistemare le cose, a fare, cioè in che maniera noi possiamo coinvolgere nella vita quotidiana dell'oratorio, fa scoprire la bellezza del servizio, del donarsi gli adulti delle nostre famiglie. Aiutare i genitori a scoprire che la fede si fa cultura e che la cultura è aperta alla fede. Ecco, mi sembra importante anche, era interessante che la professoressa Manna ci ricordava che la gente chiede cultura, chiede orientamenti a pensare. Il Papa nell'Evangelii Gaudium ci dice che se la fede, l'annunzio della fede non ha una dimensione sociale, cioè io non parlo delle conseguenze sociali, culturali, vive della fede, quella fede è morta, sta dentro la Chiesa ma non esce fuori, no? Pensate, faccio degli esempi di alcune cose. Sapete che quest'anno, non so, Franco Nembrini, che poi adesso è andato anche a TV 2000, ha fatto degli incontri su Dante, dove è stato annunziato a dei genitori la fede attraverso uno che racconta in maniera bellissima, profonda, la figura di Dante. Pensate ai cinque passi, pensate ai tante iniziative culturali, pensate agli itinerari d'arte, pensate alle giornate del creato, cioè come, pensate alla professionalità, l'essere giudici, l'essere, cioè parlare dei genitori vuol dire avere il gusto delle cose che loro vivono, delle scelte che loro fanno, delle cose di cui loro parlano. Spesso i genitori non si rendono conto che quello che noi facciamo nella catechesi viene distrutto se c'è un insegnante, lo diceva il Papa nel discorso, se c'è un insegnante che ti catechizza in maniera diversa, in realtà quello che noi diciamo viene, ma la Chiesa ha rovinato tutto, ma la Chiesa, cioè è fondamentale il rapporto con la dimensione di ciò che si pensa, si costruisce e così via. Voglio concludere con una parola sulla gioia e cito un autore che io amo alla follia, Chesterton, che scrive di un suo personaggio in cui non è difficile intravedere sua moglie. Il suo silenzio della moglie era un applauso ininterrotto, non perché stava zitta, perché parlava, ma perché lui vedeva il sorriso, cioè la gioia, il gusto. Lei applaudiva alla vita, lei era felice di vivere, era felice delle cose, no? Un applauso ininterrotto alla meraviglia della vita, ai genitori, questa bontà della vita, no? Noi dovremmo aiutarli a trasmettere ai figli questa bontà della vita, perché tutto riceviamo senza merito, dalla vita alla Nutella, dal battesimo all'estate che si avvicina, cioè tutto è veramente, sono doni grandissimi come la vita e il battesimo, ma anche la Nutella, anche Chesterton gustava il cibo, gustava la bellezza di una battuta, di una barzelletta, di una poesia, di una birra e così via, no? Voler camminare insieme alle famiglie, voler condividere con loro il Vangelo ha senso perché abbiamo capito la bellezza della vita. I nostri silenzi e le nostre parole sono e vogliono essere un applauso ininterrotto. Nascono dalla gioia di chi dice: vieni anche tu, ne vale la pena. Ti trasmettiamo la fede perché l'abbiamo ricevuta e non abbiamo parole per dire perché proprio a noi sia capitata una cosa così grande. E la gioia di vivere e di essere cristiani dei genitori sarà quell'applauso che conquista i loro figli.